le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Trasporti pubblici nelle città. Un toccasana per la cosiddetta viabilità urbana, ma un tormento se non troviamo posto. Avete in mente, nelle ore di punta, come dei serragli in movimento, a volte esasperanti, lenti, però anche con strepitosi scorci di umanità varia, ceti sociali mischiati, odori, incontri. E poi, paese che vai, autobus che trovi, se lo trovi. Ma avete mai preso treni, o meglio, che so, tram o metropolitane in paesi dell'Est Europa? A Budapest, lì ci sono stato, ci sono scale che ingoiano coloro che scendono, in profondità urbane, quasi spaventose, prima di raggiungere certe stazioni della metropolitana. Oppure Sofia, lì esiste il tram col sibilo sferragliante più musicale che le mie orecchie abbiano mai incontrato. Ma a Mosca ci siete mai andati? Benvenute e benvenuti da parte mia, Daniel Bilenko al microfono. Oggi sì, prendiamo il treno dalla stazione centrale di Mosca per andare in periferia. Mosca è una megalopoli smisurata e, come potrete sentire, di tutte le città che potete ascoltare in questo programma, è forse la più invisibile, ma anche la più assordante di tutte, col suo peso mediatico e geopolitico di questi tempi. Il poeta e traduttore Sergei Durasov ci vive, ma non in centro, fuori, appunto, decentrato. Una megalopoli sullo sfondo. Scendiamo dal treno allora e scopriamolo. Ascoltiamo.
Le mattine nella nostra famiglia non iniziano per tutti alla stessa ora. Di solito mi alzo alle 5 o anche più presto per lavorare sulla traduzione di qualche libro straniero prima che si svegliano i miei bambini. Ora sto traducendo le riflessioni sulle origini dell'hitlerismo di Simone Weil. È un saggio del filosofo francese scritto nel 1939 che contiene i pensieri pienamente validi anche in questi nostri giorni. Ma solo poco tempo fa ho tradotto il trattato di Machiavelli sull'arte della guerra. Lo precede il Cortigiano di Baldassare Castiglione e poi Petrarca, Sannazaro, Ungaretti, Dino Campana, Antonio Pozzi, poeti di diversi secoli e stili, ma tutti veri, potenti, capaci di arricchire le anime umane. Tradurli è il mio mestiere, ma anche la mia passione. A volte Dunia, la mia figlia media di 3 anni, si sveglia poco dopo di me, si siede accanto e richiede un pennello e le vernici. In 15 minuti un dipinto in stile Mark Rothko è già finito. Dunia dice: sono stanca e torno a letto. E torna a letto. Se succede così, mi rimangono ancora un paio di ore per lavorare. Dunia e sua sorella maggiore, Sasha, di 5 anni, dormono nella stessa stanza con me. Il figlio più piccolo, Tisha, dorme con sua mamma in cucina, dove, a causa del divano sempre aperto, appena appena si riesce a passare per andare al tavolo. Non sono molto giovane, ho 59 anni. Nel nostro quartiere mi chiamano nonno e invece sono papà di 3 bambini piccoli. Purtroppo non ho molto denaro. A 46 anni ho dovuto ricominciare completamente la vita, avendo perduto quasi tutto quello che avevo prima. È in quel periodo che ho cominciato a imparare l'italiano, per conto mio, da autodidatta. E sin dai primi passi mi sono innamorato della sua poesia. Mia moglie Anna oggi invece ha 41 anni. Lei e nostro figlio Tisha si alzeranno più tardi, alle 8:30, perché Anna ha lavorato per quasi tutta la notte, fino alle 4, corregge articoli per una rivista musicale. Oggi Anna si sveglierà con il noioso suono del perforatore che fa tremare i muri. L'estate è una stagione di lavori riparativi, sulle strade, addosso ai palazzi. Ora tali riparazioni sono in corso nella nostra casa di 9 piani. Fortunatamente non viviamo nel centro di Mosca. Lì è da 30 anni che questi lavori non finiscono mai. Noi, vivendo in una zona nel sud di Mosca chiamata Beliaevo, possiamo ritenerci fortunati. È una zona ancora ricca di verde, di buoni parchi giochi per bimbi, una cosa importante per le famiglie come la nostra. Circondata da grandi strade rumorose e protetta dal rumore e il fumo, con uno spazioso rettangolo di grandi case. Non viviamo vicino al bosco, eppure Dunia e Sasha conoscono bene diversi tipi di alberi: abete, iel, betulla, berioza, olmo, yasень, acero, clon, tilio, lipa, salice, iva, sorbo, рябина, noce, орешник, biancospino, боярышник e altri che crescono dentro il nostro quartiere. Spesso facciamo colazione accompagnati da un film animato. Fino all'anno scorso i nostri bimbi non conoscevano questi film. Fin dai primi mesi delle loro vite hanno ascoltato e amato la musica di Bach. Ma adesso le cose sono cambiate radicalmente. Andiamo a fare una passeggiata, io e i bimbi. Anna rimarrà a casa per fare pulizia o andrà a fare la spesa per il pranzo. Usciamo di casa, andiamo incontro all'incessante ronzare del perforatore. In una settimana ci siamo quasi abituati al suo suono, che ai bambini sembra misterioso e intrigante. Loro immaginano tutto che riguarda la tecnica in un modo fiabesco. In inverno, ad esempio, ogni mattina salutavano la gru che costruiva una grande casa non lontana dalla nostra. E gli aerei nel cielo, anche loro venivano salutati. E lo spazzaneve, non vedevano l'ora di incontrarlo sulla strada. Le bambine ora lo capiscono che le macchine non sono cose vive nello stesso senso delle persone e gli animali. Tuttavia, se dico che l'auto è guastata, con queste parole provoco sempre lacrime di compassione da parte di Sasha. Non sopporta di vedere le macchine soffrire. Non se ne dà pace. E anche per il piccolo Tisha, le macchine sono amici. Ogni incontro con loro lo emoziona profondamente. Mentre Sasha e Dunia corrono e giocano con altri bambini, si arrampicano sulle varie strutture con destrezza da vere scimmie, è necessario controllare Tisha che non cominci un viaggio troppo indipendente. Ora, questa mia storia proseguirà, ma purtroppo con qualche nota amara. Questa amarezza permea la mia coscienza e la coscienza di Anna dal 24 febbraio, il giorno in cui sono iniziati quegli eventi tra la Russia e l'Ucraina che che nel mio paese è severamente vietato chiamare guerra. Qui si parla solo di un'operazione speciale dell'esercito russo. Qui a Mosca non cadono bombe e missili, i nostri cari non muoiono sotto le case crollate. Da quel giorno però non riusciamo più a sentirci calmi. Quanto a me, neanche riesco ad ascoltare la musica. Mi sembra fuori luogo, inopportuno, quasi vergognoso. Di recente ho sentito su internet che il nostro principale canale per comunicarsi con il mondo, una canzone ucraina antica, puramente lirica, e sono stato soffocato dalle lacrime di dolore. La cosa quasi unica che resiste a questa amarezza è la poesia, quelle dei miei poeti preferiti, soprattutto i nostri classici, Pushkin, Fet, Mandelstam, o poesie degli italiani che studiavo e traducevo. Le mie umili esperienze in questo campo mi consolano molto. Per me la poesia è una cosa che non permette di essere infelici. Per quanto posso vedere, oggi pochi condividono con me questa concezione. Al contrario, c'è anche la poesia che coltiva la sensazione di trauma e che anzi spesso proviene dal trauma e ci lascia senza guarigione. Ma questo non è il mio caso. La mia poesia è fortemente legata alle cose dell'universo che ci circonda. L'universo, il cosmo, per me, come per i greci antichi, vuole dire bellezza, crassotà. Ogni albero che vedo è come una statua di Michelangelo o Bernini. Vedendo questo non si può essere infelici. Questo è il messaggio che ho accettato dalla grande poetessa russa Olga Sedakova, che ho il grande onore di conoscere in persona e che rivisco e ammiro. Vi leggo una sua poesia nella traduzione italiana di Giovanna Parravicini. La poesia parla in nome di una statua dell'angelo dentro la cattedrale di Reims, il famoso l'angelo dal sorriso tenero e solenne. L'angelo di Reims. Sei pronto? L'angelo sorride. Io chiedo, anche se so che certo tu sei pronto. Non parlo a chissà chi, ma a te, uomo, il cui cuore non sa cosa sia il tradimento verso il tuo sovrano terreno, che qui con un popolo fu incoronato, e verso un altro signore, il re dei cieli, il nostro agnello, che muore nella speranza che tu di nuovo mi oda. E ogni giorno di nuovo, e ogni sera, il mio nome rintocca nello scampanio qui, in terra di superbo frumento e uva luminosa. E la spiga e il grappolo assorbono il mio suono, ma tuttavia, in questa rosea pietra sgretolata, levando il braccio scheggiato dalla guerra mondiale, consentimi tuttavia di ricordarti, sei pronto? Alla peste, alla fame, al terremoto, al fuoco, all'incursione dei nemici, all'ira che si abbatte su di noi. Certo, è tutto importante, ma non è di questo che voglio parlarti. Non è questo che ho il dovere di rammentarti. Non per questo sono stato inviato. Io ti dico, tu sei pronto a una felicità incredibile. A dire il vero, ci sono poche persone intorno che sentono come noi la necessità quotidiana di lottare contro l'angoscia, la disperazione, l'orrore. Tanti approvano addirittura tutto questo orrore come tifosi che seguono le partite della loro squadra preferita. «Всё путём», cioè «tutto va come si deve», assaporano con sorriso la sintonia della frase con il cognome del presidente della Russia. Altri invece cercano di non pensarci affatto. Noi non discutiamo mai di questo soggetto. Non sappiamo come reagirebbero i nostri interlocutori e quali sarebbero per noi le conseguenze. perché è certo che possono essere serie. Tante giovani donne incinte sono apparse nel nostro quartiere negli ultimi mesi, molto più che negli anni passati. Ho l'impressione che la popolazione di esseri umani, come quella di animali, presagisca un periodo delle perdite massive e ne risponda a modo suo. 8 anni fa, quando è cominciato il prologo di questa tragedia che ora ha raggiunto il suo culmine, ho scritto una poesia. È legata alla credenza popolare russa, secondo cui un'improvvisa abbondanza di doni della natura, non coltivati dall'uomo, per esempio bacche e funghi di bosco, predice una guerra. La leggerò prima in russo e poi nella mia traduzione puramente prosaica. Малина. Закатилась, и ветер нахмуренный строго сдунул с берега трели и стук соловьиный. Снова холод, а было ль за месяц до срока ни с того ни с сего вдруг созрела малина. Глянь, вальсистые многогранники ягод, словно зерна заката в ладони сгустились, как призывно аллея, разъятая мякоть, твои пальцы кровавит. Ты помнишь, в России был нам страшен природе нежданный излишек, как летний порой богато прибудет, что грибов, что малины или мальчишек, знать к войне, говорили бывалые люди. Лампоны. Il sole è tramontato, e il vento scorrucciato di scatto caccia le strepito e trilli degli uccelli. Verrà di nuovo freddo? Che strano, prima del tempo d'improvviso è maturato il lampone. Guardale, queste gemme pubescenti, come grani di sole si addensano sul palmo, come carne scomposta rosseggia nelle tue dita. Ricordi quella volta in Russia, umile terra di tremuli pioppi, come ci spaventavano i suoi doni, e se nascevano in abbondanza bacche, funghi, maschietti, ciò promette guerra, solevano dire i vecchi. Vento scorrucciato, questa parola antica, piuttosto dialettale, scorrucciato, l'ho trovata nelle canzoni rinascimentali del Sud Italia. Significa un misto di dolore e irritazione. Oggi, nelle città della Russia, i legami tra le persone sono molto traballanti e scarsi. Non siamo uniti da alcuna buona iniziativa o da interessi comuni. Siamo atomizzati, frammentati, chiusi nelle celle delle nostre famiglie, e tante famiglie sono spezzate. Non posso dire che a Mosca ci sia una società urbana, nel nostro quartiere però qualcosa di comune c'è. Lo spazio dei parchi giochi, che è un mondo fatto di spasso e di comunicazione, non solo per i bimbi ma anche per i loro genitori. Qui nascono a volte legami amichevoli tra le famiglie, ma anche questo piccolo mondo subisce i colpi degli eventi bellici che cadono in mezzo a noi come le bombe invisibili e rompono, spezzano il piccolo cerchio umano, spargendo lontano le sue schegge. Ieri abbiamo visto un disegno sull'asfalto di una ragazza di 7 anni. Con un pezzo di gesso ha dipinto la Russia con la forma di un enorme carro armato, simile a una piramide da cui sporgevano 8 cannoni in direzioni diverse. Di fronte ha dipinto l'Ucraina nella forma di 2 piccoli carri armati simili a insetti. Ha scritto i nomi dei paesi. I nostri figli non hanno ancora sentito le parole guerra, bombe, carri armati. Quando sentono uccidere, pensano che significhi frustare con un ramoscello, non seriamente, come in gioco. Ma affrontare questo lato della realtà sarà inevitabile, lo sappiamo, è chiaro. Ora però vorrei leggervi un'altra poesia. Mi è venuta in mente all'inizio dell'inverno, 2 mesi prima della tragedia. Ho camminato con Tisha, ancora molto piccolo, portandolo in un passeggino, intorno allo stagno ovale, già coperto di ghiaccio. по кромке овала, как голубь обводит по кромке овала белесым под крыльем надледный объем, подобно планетам великой и малой, с тобой мы по белой орбите пройдем нефрита зеленого, рыхлого пруда, день оттепельный, под грай и капель, под сетку ветел, берез, и оттуда, из дальней дали, за небесных земель, рукой почерпнем злато формы и цвета, прекрасных и неразличимых, пока еще не раскрыло закатами лето, в залесье опаловые облака, и голубя радужное воркотанье, пока еще не переплавилось в скань сиреневых скумерек, пока еще знанье не сделалось страхом, тоской, и в лабзанье сердечного нам не дарило признанье военная честная сталь. Сулёрлу, кумён печёны сорволе сулёрлу овале, кон лале бьянкастро ло спацио гетчато, ной, дуе пьянети, иль гранде иль пикколо, вольямо лунго лорбита дельло стагно порозо ди джада верде, ин он джорно ди джело, аль гракьяле и аль гоччолио, сотто на рете ди саличе бетулле, и ли, nei lontani paesi del oltrecielo raccogliamo l'oro di colori e forme, belle e invisibili, finché non ancora rivela ai suoi tramonti restati le nuvole opaliche sopra i boschi, finché il tubare iridescente non ancora fusa in filigrane dei crepuscoli viola, finché il sapere non è tornato in dolore e paura, finché in un bacio non ci ha donato il suo sincero ti amo, l'onesto acciaio di guerra. Quanti cerchi abbiamo disegnato insieme, Tisha ed io, fin dai suoi primi giorni. Tisha è nato nel gelo di gennaio, il che non ci ha impedito di fare passeggiate, lui tutto avvolto in uno spesso scialle di lana, la mia barba esposta ai turbini del rischio. Queste passeggiate invernali con lui piccolino mi hanno ispirato molto. Poesie composte sul momento, delle conversazioni taciturne con il figlio, dei dialoghi poetici a tema, spesso guerra o qualcosa d'altrettanto minaccioso. Una persona che conosce bene le realtà russe direbbe che questo non dovrebbe sorprendere in un paese che da secoli si riconosce, si identifica attraverso le guerre del suo passato e persino le guerre immaginarie del suo avvenire. Vero, anch'io, che ero adolescente negli anni 70, anni molto più pacifici, come tanti ragazzi russi, solevo immaginare le guerre future e la mia partecipazione in esse per non sentirmi indegno del mio nonno, coperto di ferite, ne aveva 5, in cui 2 molto gravi. Tale era il clima morale intorno. Ma Dio mi sia testimone, da quando sono maturato ho altri modi io di conoscermi e identificarmi. A volte però, mentre camminavamo, Tisha ed io, lungo il bordo di questo stagno ovale, sembrava d'essere come sull'orlo di un abisso. Altre volte invece, anche oggi, ci sentiamo come guardie, vigilanti notturni d'un piccolo invisibile castello che dobbiamo proteggere durante tempeste di neve che fischiano e il vento gelido che a volte brucia le guance. Dei girie sbocciano sull'acqua, ora, e 16 anatroccoli grigi nuotano squittendo dietro la loro mamma. Anche in questi giorni di trionfo della vita, tra i cigolii degli anatroccoli e le grida allegre dei parchi giochi, sento la guerra come una balia premurosa chinarsi sul viso di mio figlio, guardandolo attentamente negli occhi.
Le guerre, come l'amore, si dichiarano. La pace si può solo sperare e fare. È questo che auguriamo al poeta e traduttore e soprattutto papà russo Sergei Durasov. Pace. Per riascoltare Mosca o altre città basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene.